Hermann Hesse, Il lupo della steppa. Fin dal primo istante, fin da quando entrò in casa di mia zia e allungando il collo come un uccello, elogiò il buon odore della casa, avevo notato qualche cosa di singolare in quell'uomo e la mia prima ingenua reazione era stata di disgusto. Sentii subito, e mia zia, che al contrario di me non è affatto un intellettuale, sentì all'incirca la stessa cosa, avvertii che doveva essere ammalato, malato di qualche malattia dello spirito, dell'anima o del carattere, e con l'istinto della persona sana mi misi sulle difensive. Con l'andar del tempo questo atteggiamento di difesa fu sostituito dalla simpatia, frutto di una grande pietà per il sofferente, del quale potevo osservare l'isolamento e la lenta morte interiore. In quel periodo mi resi conto sempre più che la malattia non era dovuta a difetti della sua natura, ma viceversa alla ricchezza di capacità e di energie non armonizzate tra loro. Compresi che Haller era un genio della sofferenza e aveva coltivato, nel senso di certe frasi nicciane, una capacità di soffrire illimitata, geniale e spaventevole. Compresi pure che il suo pessimismo non era fondato sul disprezzo del mondo, ma sul disprezzo di sé, poiché, pur parlando senza riguardi e spietatamente di istituzioni o persone, non escludeva mai se stesso. Anzi, era sempre il primo bersaglio delle proprie frecciate. Era sempre il primo contro il quale rivolgeva il suo odio e la sua negazione. A questo punto devo inserire una nota psicologica. Per quanto sappia poco della vita di Haller, ho motivo di supporre che sia stato allevato da genitori e maestri amorevoli, ma rigidi e molto religiosi, secondo quella pedagogia che segue il principio di spezzare la volontà. In questo allievo, però, non erano riusciti a spezzare la volontà e a distruggere la personalità. Era troppo forte e duro, troppo orgoglioso e intelligente. Invece di annullare la sua personalità, avevano potuto soltanto insegnargli a odiare se stesso. Contro di sé, contro questo soggetto nobile e innocente, egli volse per tutta la vita la genialità della fantasia, la potenza del pensiero. Era infatti pur sempre profondamente cristiano e martire, poiché lanciava anzitutto contro se stesso tutto l'acume, la critica, la malignità e l'odio di cui era capace. In quanto al prossimo, egli faceva di continuo i più seri ed eroici tentativi di amarlo, di essere giusto, di non fargli del male, poiché il precetto «ama il tuo prossimo» era radicato nel suo cuore quanto l'odio della propria persona. Sicché per tutta la vita dimostrò con l'esempio che senza amare se stessi non è possibile neanche amare il prossimo, che l'odio di sé è identico al gretto egoismo e produce infine il medesimo orribile isolamento, la medesima disperazione.